Bentornati a tutti i radioascoltatori, la radioascoltatrice, a tutte le persone che ci seguono in diretta streaming su Facebook e sui vari siti sia di Radio Giroma che di Gemini Network. Siamo finalmente in onda con queste nuove puntate di Femonair, la trasmissione femminista e intersezionale di Radio Giroma. Sono qui in compagnia della mia fidata,
salve,
Jessica. Di là, al di là del vetro che voi non potete guardare, ci sono Vittoria, con cui faremo un po' una staffetta, ci daremo il cambio nella seconda parte della trasmissione, e il nostro regista occulto Mario.
Ciao, buonasera.
E allora, Jessica, di che parliamo in questo pomeriggio in cui vi terremo compagnia?
Ah, oggi parliamo di un casino, ragazzi. Parliamo, e ragazze ovviamente, parliamo della sanità calabrese, delle proteste delle ultime settimane, e quindi insomma nessuna parola mi sembra più adeguata che il caos. Ma che la sanità calabrese fosse il caos noi lo sapevamo già, lo denunciavamo in tempi non sospetti, in vari momenti di piazza, e lo abbiamo ribadito anche alla fine dello scorso lockdown, insomma, potendone studiare da vicino gli effetti. E guarda, io sto guardando sulla pagina di Femin, mi scuso con chi ci guarda perché siamo veramente molto scure, e non è... siamo un po' brutte.
No, però adesso i potenti mezzi che abbiamo garantiscono questa resa.
Sì, finanziate Radio Giroma, aiutateci.
Tra l'altro c'è Jessica che è in versione eschimese. Volevamo appunto aprire un appello ai ciromisti, alle ciromiste e a chi si occupa un po' della radio. In questo spazio ci fa
vogliamo
freddo.
Il riscaldamento.
Insomma.
Vabbè, insomma, oggi in questa valle di lacrime parleremo di tante lacrime.
Vabbè, più in generale la ripartenza di Femonair sarà una ripartenza sicuramente diversa rispetto alle puntate che abbiamo fatto durante il primo lockdown nel format che stiamo passando, dove insomma
ci appesantivamo.
Sì, dove dicevamo un po' di cose pesanti sugli effetti della pandemia in generale, e anche dalle puntate di giugno, che essendo il Pride Month avevamo un po' sdoganato qualche le tematiche LGBTQI A, B, C, D eccetera eccetera giusto per essere più inclusive e intersezionali possibili. Adesso ritorniamo con la nostra bellissima trasmissione. Insomma, raccontiamo quello che facciamo nel quotidiano, quello che succede in città, in Italia, all'estero, sempre in chiave appunto femminista.
È anche un po' scherzoso, però fra le novità c'è quella che appunto abbiamo anche una sigla, vero?
Sì, questa siamo diventati proprio una trasmissione finalmente.
Una trasmissione vera.
Sì, allora Mario, direi che possiamo mandare la sigla. Ringrazio anticipatamente Maya che in due giorni, tre giorni l'ho portata finita e ci ha aiutato a costruire questa sigla. Direi che ce la possiamo tranquillamente ascoltare.
Sì, quindi restate...
ci potete mandare commenti, pollicioni in diretta. Noi magari li riusciremo anche a leggere questi commenti.
Se i nostri potenti mezzi di comunicazione lo permettono.
Sì, anche per fare un po' una cosa più
interattiva.
Esatto.
Vabbè, c'è sempre lo 0984-28250 per le telefonate, quindi anche se qualcuno vorrà intervenire in questo e in altre trasmissioni, è ben accetto. Direi, sentiamoci sta sigla. Inoltre dico che siamo anche in onda su Gemini Network a livello nazionale, quindi speriamo di continuare anche la settimana prossima ad essere anche su quel canale. Ci risentiamo fra pochi minuti.
Alba Boy, Alba Boy. Anafem.
Questa è Femonair.
Anticapitalista.
siamo femministe, siamo antifasciste, siamo femministe. Per le strade dico senza tuce viste, sul territorio noi lottiamo, siamo le protagoniste del cambiamento che portiamo, perché siamo stufe del trattamento che ogni giorno riceviamo, stufe di passare da vittime impotenti. Vieni su Radio Ciroma che se ne discute tutti i mercoledì alle 17 su Radio Ciroma. Parleremo dell'aborto e di come funziona, delle mestruazioni, smantellando tutti quei tabù. Noi lottiamo affinché sia libera pure tu da questa violenza che ci opprime dalla nascita, da quella fisica, economica, quella morfosintattica. Vogliamo liberarci da tutte queste catene e possiamo farlo solo se lottiamo insieme. Libera davvero solo se davvero lo vogliamo. Siamo noi a sorreggere, se ci fermiamo non cadiamo. No, perdiamo solo se in silenzio poi restiamo e non agiamo. Adesso ogni mercoledì tu sai chi c'è su Radio Ciroma, sai chi c'è sulla frequenza radio o in diretta web. Questa è Femonair.
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 Ebbene, questa era la sigla, direi che la sentirete più volte se continuerete a seguirci.
Grazie ancora Maya.
Esatto, grazie ancora Maya.
E anche le voci occulte che si sentono, che
sì,
qualcuno
sì,
magari
sì, un bacione a Lorella che si riconosce spiccatamente la sua voce, insomma.
Allora,
sì, salutiamo Lorella.
Il nostro amico Roberto ci dice che basta accendere una lampada e io sono d'accordo con te, ma anche le nostre lampade funzionano tanto quanto, quindi regalaci una lampadina e continua a seguirci, ovviamente. Allora, un po' la situazione penso che in generale chi abita in Calabria l'abbia seguita, anzi ne sia stato probabilmente partecipe. Qui succede un casino sostanzialmente, perché ci rendiamo conto, insomma, anzi il governo si rende conto, perché noi lo sapevamo benissimo, che la sanità calabrese non è in grado di affrontare una nuova ondata della pandemia da Covid-19. Ecco, sostanzialmente noi apprendiamo questa notizia, insomma, rispondendo che è la scoperta dell'acqua calda, che comunque ci sono stati mesi estivi in cui si poteva investire nella sanità calabrese, in cui si potevano prendere dei provvedimenti. Cioè, la situazione, insomma, della sanità calabrese poi di conseguenza porta a far diventare la Calabria, insomma, una di quelle ormai leggendarie zone rosse. Di queste leggendarie zone rosse. E ovviamente, insomma, sarà difficile economicamente per molte persone poter sostenere questa ulteriore chiusura, nel senso che molte persone si ritroveranno a casa senza lavoro e altre in cassa integrazione. Le casse integrazioni sappiamo bene che sono lente ad arrivare, insomma, arrivano più o meno dopo un bel po' di mesi, diciamo.
Sì, c'è ancora gente che aspetta quelle di marzo, di aprile.
Esattamente. Poi, se consideriamo che tanto del lavoro che c'è al sud, ma in generale in Italia, è il lavoro in nero, e non è il lavoro in nero perché, insomma, io decido che non mi piace pagare le tasse, perché è un sistema di sfruttamento che funziona così, e pur di non morire di fame, tanti e tante, insomma, sono costrette a questo sfruttamento.
Sì, e io infatti una postilla su questo lato economico la vorrei fare, soprattutto dal punto di vista femminile. Di recente l'Istat ha pubblicato i grafici, i conteggi di come la pandemia a livello sanitario sia in realtà una conseguenza dal punto di vista economico, soprattutto per le donne. Le soggettività non binarie per l'Istat non esistono, però il grosso dato è che in Italia, con queste statistiche aggiornate ad agosto 2020, ci sono circa 250-270 posti di lavoro femminili in meno rispetto a prima della pandemia, senza considerare appunto quel lavoro in nero a cui faceva riferimento Jessica, e senza considerare anche considerando il fatto che il lavoro femminile è sempre meno pagato di quello maschile. In più si è aggiunto anche quel famoso lavoro di cura, magari oltre lo smart working che ogni donna fa nella propria casa. Ma a parte sciorinare queste cose un po' pesanti,
a parte questo, ci abbiamo Simone che è in linea. Ci senti, Simone?
Sì, che è il nostro inviato dalle piazze.
Ciao.
No, allora, Simone è in linea con noi un po' per parlare delle piazze degli ultimi giorni, delle ultime settimane. E noi lo definiamo scherzosamente il nostro inviato dalle piazze, perché insomma, se ci seguite su Facebook lo scoprite, non ve lo voglio svelare. Allora, Simone, parliamo un po', diciamo, di quella che è stata principalmente la composizione delle piazze, una composizione che in qualche modo è inedita, e volevamo insomma una tua riflessione, un tuo punto di vista, e delle rivendicazioni che, a differenza, diciamo, delle altre zone rosse, sono molto più, diciamo, sostanziate, strutturate, e che ovviamente insomma non mirano semplicemente a, diciamo, alla mera ribellione senza contenuto, nel senso che nelle nostre piazze qui si parlava di sanità, di reddito, mentre altrove magari insomma è stato più difficile direzionare verso questi contenuti.
Sì, allora, un po' le proteste di tutta Italia hanno restituito una composizione della piazza diversa rispetto alle piazze con le quali noi, diciamo, della sinistra extraparlamentare abbiamo a che fare, siamo soliti partecipare. A Cosenza c'è stato il riflesso di questo, tanti interessi particolari, quindi dai commercianti ad altre categorie che stanno patendo la crisi dovuta alla pandemia, hanno manifestato le loro rivendicazioni, criticando ovviamente aspramente il governo, questo inizialmente. Poi nelle mobilitazioni successive a Cosenza, grazie anche alla situazione molto particolare della Calabria, ci sono state piazze che, come dicevi tu, sono riuscite ad andare oltre la rivendicazione dei meri interessi particolari e hanno avuto la maturità di fare, come dire, dello slogan della piazza temi molto più generali, come appunto quello della salute pubblica. Quindi si è riusciti ad andare oltre questo, anche perché in Calabria viviamo forse la condizione peggiore di tutta Europa e di tutta Italia. Quindi questa ennesima crisi che è economica, sociale e sanitaria ha aperto gli occhi davvero, davvero a tutti. Questa ovviamente è stata una vittoria importante, perché anche da Cosenza poi sono succedute tutte le mobilitazioni e anche l'attenzione mediatica è nata dalla forza di quelle piazze. Piazze che appunto non facili, che erano una scommessa che noi abbiamo colto e che poi si è dimostrata una scommessa vincente.
Ecco, perché... Simone, scusami se ti interrompo. A proposito di scommesse, volevamo farci una domanda, perché insomma tu sei stato fra i promotori delle proteste, quindi dello scendere in piazza, sia hai partecipato in prima persona alle piazze. Ecco, bene. Che effetto fa, in maniera del tutto, una domanda del tutto personale, scendere in piazza nel bel mezzo della pandemia, con un rischio di contagio, ma allo stesso tempo un rischio di non sopravvivere per dei fattori economici o legati alla situazione sanitaria che c'è in tutta quanta la regione? Quali sono le tue ansie, le tue paure? Cosa temi di più rispetto a questi due aspetti che ti ho appena nominato? Insomma, dici,
Simone,
dici
Francesca
un po'
ti vuole psicanalizzare.
No, questo lo lascio a Vittoria, che è la psicanalista del gruppo.
No, ci sono alcuni momenti storici in cui bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo. C'era una serie di congiunture ora in Calabria che hanno dato spazio a queste mobilitazioni, e non coglierle sarebbe stati da folli. Ovviamente a muoverci c'è anche un senso di responsabilità, perché noi appunto quindi crediamo che per vivere in una città, in una regione migliore, non bisogna aspettare che nessuno ci conceda niente, ma bisogna scendere per strada, bisogna organizzarsi per dare vita al cambiamento. Per cui anche poi il rischio del contagio passa in secondo piano di fronte ad una sfida così, così importante, ad una posta in palio così importante.
Sì, insomma, rispetto a questa tua risposta, ieri abbiamo visto con questa sfilata di macchine, con questa sorta di drive-in che insomma si è fatto per cercare comunque di manifestare il proprio dissenso. Ti volevamo chiedere, vi state un po' ingegnando per trovare questi modi alternativi, quali sono le prossime mosse, le prossime idee, insomma, che state architettando?
Allora, sicuramente portare avanti la mobilitazione in una situazione del genere non è facile, perché il lockdown è ovviamente un elemento ostativo rispetto alla possibilità che tutti e tutte possano mobilitarsi, perché purtroppo da questo punto di vista al momento ci sarebbero tutte le credenziali per organizzare delle piazze importanti, per cui noi stiamo cercando di fare di necessità virtù, e anche la piazza di ieri va in questa direzione, però nonostante appunto un corteo molto diverso dai soliti che organizziamo, è arrivato il messaggio che la Calabria rispetto agli scempi a cui stiamo assistendo in questi giorni ha da dire la propria, e non è disposta ad accettare silenziosamente tutte queste vicende.
Ok Simone, allora prima di salutarti io ti faccio una domanda a caldo: secondo te in questo toto commissario alla fine chi la spunterà?
Secondo me il commissario Montalbano.
Bravo, io sono della stessa opinione. Pensavo anche a Pacciani, ma a quanto pare
commissario
è morto.
Rex pure si diceva. No.
Anche Rex, insomma, come subcommissario potrebbe andare.
Sì, bene. È una task force.
Grazie Simone di essere ciao. Stato in linea con noi.
Ciao Simone.
Ciao Simone.
Ciao. 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 Allora, noi ritorniamo invece in studio.
Sì, siamo in studio.
Siamo in studio.
Che dici,
allora,
Mario? Ci fai sentire...
Vogliamo andare con una canzone o facciamo prima le nostre considerazioni del caso?
Ma io direi fate le vostre considerazioni, così poi se facciamo la staffetta per passare al next step.
Benissimo, allora io rispetto insomma a quello che diceva Simone, insomma, volevo fare delle considerazioni che sono più di carattere social, mettiamola così, nel senso che purtroppo insomma il momento che viviamo non ci permette di confrontarci di persona molto spesso, non ci permette di diciamo toccare con mano la realtà, e quindi spesso la realtà è filtrata dai social network, è filtrata ovviamente da internet. E la risposta che Simone dava alla seconda domanda, insomma, sul rischio, sulle paure e le ansie, mi sembra un'ottima risposta anche al di là diciamo delle critiche che magari si sono mosse alle mobilitazioni. Sostanzialmente, secondo me, e io insomma sono stata nelle piazze in questi giorni e continuerò ad essere nelle piazze quando sarà necessario, quando lo si deciderà insieme, c'è un senso di responsabilità nei confronti di questa terra e anche nei confronti del nostro futuro, anche come singole persone, così grande da mettere in secondo piano qualsiasi altro rischio. E no, poi questa è una considerazione forse più anche di carattere, diciamo, emozionale che politico, nel senso che ovviamente c'è un grande senso di responsabilità politico, ma c'è anche una grande voglia di rivalsa che secondo me ha radici anche più personali, più intime. Niente, e qui ci suggeriscono Cettola Qualunque come commissario alla sanità calabrese, il nostro amico Roberto che ci ha ricordato
diciamo
della lampada.
Cettola Qualunque non è un grandissimo esempio di femminismo.
No, infatti, però Roberto che cioè, ci ricorda...
Vabbè, però scusa Mario, se noi trasformiamo il motto più pilu, più tutti a più pili, più tutti forse...
No, dai, andiamo avanti,
scherziamo,
sorvoliamo. No, e Roberto ci ricorda di dirvi di condividere la diretta, perché noi ci siamo dimenticati di dirvelo, ovviamente sentitevi liberi di spargere i nostri volti in ogni dove. E niente, invece i nostri amici e compagni e compagne di collettivo ci prendono in giro e non vi calcoliamo, vi ignoreremo. Invece Francesca, tu che cosa ne pensi di quello che ha detto Simone?
Beh, una riflessione piuttosto... Guarda, non mi mettete a ridere.
La prendono in giro.
Mi prendono in giro solo perché a loro non è puntata
Mario,
la telecamera.
Manda la sigla, va, manda lo stacchetto musicale.
Vabbè, sono d'accordo, mandate lo stacchetto musicale che poi le facciamo dopo le...
No, vai, così, ormai chiudiamo questo capitolo, no, ci sta.
Questa pressione.
O non parliamo d'altro dopo, o continuiamo a parlare solo di questo.
No, continueremo a parlare un po' di quello che Femin ha fatto negli anni in uno dei tototemi di queste manifestazioni. Cioè a Cosenza si sta scendendo in piazza non solo per diciamo delle rivendicazioni più nazionali come avere un sussidio economico per quelle attività che sono state costrette a chiudere o comunque per quelle persone che vuoi o non vuoi hanno difficoltà economiche in questo momento, ma la forte rivendicazione è assolutamente quella sanitaria, come diceva anche Simone prima. Ed è appunto fortissima perché la Calabria è commissariata da decenni, quindi c'è un qualcuno mandato dal governo centrale a gestire i fondi che vanno insomma a coprire la gestione di tutti i presidi ospedalieri,
ma soprattutto
presidi medici,
a gestire i tagli ai fondi.
Esatto,
e
soprattutto a gestire i tagli ai fondi, perché prima evidentemente chi doveva gestire queste cose non l'è riuscita a fare nel migliore dei modi e diciamo che anche purtroppo il avere dei commissari alla sanità porta poi a far chiudere tutti quanti quei piccoli presidi sanitari distribuiti sul territorio. Ci sono circa quasi meno di 20 ospedali in tutta la regione Calabria che sono stati o chiusi o depotenziati e che in questo momento di particolare emergenza potevano essere dei grandissimi punti di riferimento per la sanità pubblica.
Beh, Francesca, non spoilerare tutta la seconda parte, dai, basta.
Devi comunque fare le considerazioni della
ehi, queste
non
pressioni.
Non te la prendere con me. Comunque sentiamo una canzone. Rimanete comunque collegati sia in diretta Facebook sia su Radio Ciroma sulle 105.7 FM e sul sito di ciroma.org e ci risentiamo fra pochissimo.
Goodbye while you still can. Fight against the hopelessness. Keep rising up till the pain is gone. Don't make any promises. Years burn dry, please stay alive. shell. I'm feeling just as hollowed out. I don't belong anymore.
Ebbene, ritorniamo in diretta con questa prima trasmissione di Femoneir. Dall'altro lato della sala c'è la nostra amica e compagna Vittoria.
Dall'altro
amica,
lato delle sbarre.
Amica, non ci allarghiamo.
Aia.
Ehi.
Ragazzi, io in realtà in questa seconda parte della puntata vi volevo fare un po' parlare di tutte, insomma, le scoperte, le inchieste che abbiamo fatto sulla sanità prima che esplodesse, insomma, la protesta, perché è da dire che in questi giorni, soprattutto nelle ultime settimane, moltissimi commenti su Facebook ci accusano in qualche modo di esserci svegliate solo adesso, come se la sanità degli ultimi 20 anni noi non l'avessimo vissuta, come se adesso stessimo semplicemente, insomma, cavalcando quest'onda, mentre invece di fatto almeno il nostro collettivo sulla sanità ha fatto un grosso lavoro di inchiesta, cercando anche di scoperchiare tutte quelle malefatte che caratterizzano le nostre istituzioni sanitarie, dai consultori, agli ambulatori, ai presidi territoriali, eccetera, eccetera. E quindi io vi lascerei la parola su questa cosa, e prego.
Allora, per citare Robertino, che salutiamo, che non abbiamo fatto niente il CACIS, perché siamo da quando siamo nate come collettivo che ci occupiamo di sanità, lo abbiamo fatto portando... Jessica, non ti vergognare, perché tanto ci vedono, puoi nascondere. Volevo fare un'agitazione carina, divertente. Però dicevo che appunto è da quando ci siamo formate come collettivo che ci occupiamo di sanità. Il primo passo lo abbiamo fatto col vincere la battaglia della RU all'ospedale di Cosenza.
Ecco, facciamo un recap per chi magari non ci ha seguito o ci segue da poco. La RU è il metodo di aborto farmacologico. E che insomma a Cosenza e nell'intera provincia non era disponibile, quindi chiunque volesse accedere a questo servizio si doveva spostare o a Lamezia o a Soverato, e a parte il fatto che anche l'aborto chirurgico prima non si svolgeva a Cosenza, si svolgeva a Rogliano. Quindi la prima battaglia vinta è questa, ed è una battaglia che noi abbiamo iniziato dopo pochissimo, diciamo, e la nostra nascita, ok? Dopo pochissimo siamo riusciti a raccogliere un sacco di firme, poi ovviamente a fare delle pressioni con le mobilitazioni per sostanziare quella richiesta e quella raccolta firme. Ecco, noi pensiamo che l'aborto sostanzialmente sia un servizio che la sanità nazionale e i presidi ospedalieri devono fornire a tutte e a tutti. Dopodiché ognuno decide a seconda della propria coscienza, ma riteniamo che nei presidi di sanità pubblica ci deve essere un accesso libero e semplificato a questo servizio. E in più, insomma, noi su questa battaglia parlavamo spesso anche dell'alta percentuale di obiettori che ci sono all'interno della sanità pubblica, una cosa che ci sembra molto grave, perché se di fatto l'aborto è un diritto e all'interno di quelli che sono i diritti alla salute, alla sanità, all'autodeterminazione, poi in teoria è un diritto, di fatto poi viene ostacolato da queste figure professionali, o comunque diventa un calvario interminabile, perché per trovare un posticino libero si deve fare, insomma, una bella scommessa.
Sì, e oltretutto io aggiungerei che da sottolineare che non è che questi obiettori siano poi realmente talmente fedeli, insomma, alla religione cattolica, che poverini si sentono impediti in questo ostacolare la vita e il suo naturale corso, ma in realtà sono molto spesso persone, professionisti e professioniste, che all'interno dei presidi pubblici sono obiettori e quindi non praticano l'aborto, non firmano certificati di interruzione, eccetera, eccetera, e poi nei loro studi privati invece
fanno piovere scampare.
Fanno abortire, fanno firmare fogli per abortire in ospedale e creano oltretutto dei percorsi privilegiati per chi vuole abortire. Quindi se tu ti vieni a fare la visita da me privatamente, automaticamente io ti darò una certa priorità all'interno dell'ospedale dell'Annunziata. Ma insomma, che l'ospedale dell'Annunziata sia un po' il covo di famiglie politiche che ci governano allo stesso tempo, non è una novità, lo sappiamo tutti. L'ospedale dell'Annunziata è di fatto praticamente un centro di collocamento per la famiglia Gentile, mentre invece molte altre famiglie hanno giustamente deciso di investire nel privato grazie alle generosissime convenzioni che l'ASP di Cosenza gli concede. Ma questo non è tutto, perché appunto, oltre a concentrarci su quella che è la situazione della città di Cosenza rispetto ad ambulatori e consultori, abbiamo anche provato a fare un'inchiesta su quelle che sono le situazioni invece che si vivono nei territori più periferici. Quindi, per esempio, dicevamo prima, ci sono 18 ospedali chiusi in tutta la Calabria, ma non è tutto, anche i presidi territoriali come gli ambulatori mancano del tutto. C'erano situazioni per cui, e lo direte anche molto meglio voi, mancano figure importantissime all'interno degli ambulatori, come per esempio gli stessi ginecologi, le ginecologhe, che si dividono magari tre consultori allo stesso tempo, dando una disponibilità davvero minima alle cittadine che vivono in quei territori. E una mancanza di strumentazioni gravissima, come per esempio ecografi che servono per diagnosticare anche il più banale ovaio policistico a patologie anche molto più gravi.
Esattamente, Vittorio, era proprio l'effetto del commissariamento e dei tagli che citavo io prima. E noi adesso citiamo un po' quello che è stata la vicenda che ci ha portato alla ribalta mediatica a livello nazionale in questi ultimi giorni, cioè quel famoso video del commissario Zuccatelli, che quando abbiamo incontrato noi era il commissario dell'ASP di Cosenza. Ebbene, noi il riferimento a cui facciamo in realtà il motivo per cui noi abbiamo girato quel video era perché qualche giorno prima avevamo occupato simbolicamente un consultorio della città di Cosenza, perché nel momento in cui già a fine maggio tutta quanta la città e la provincia e a livello nazionale si ricominciavano ad aprire tutti quanti quei servizi, compresi i bar, i ristoranti, i negozi, eccetera eccetera, i consultori e gli ambulatori di tutta quanta la provincia di Cosenza continuavano a rimanere chiusi. Al che noi comunque avevamo già prodotto un grosso lavoro d'inchiesta durante la pandemia, eravamo costantemente in contatto con anche addirittura con il personale che lavorava in quei consultori, che era totalmente allo sbaraglio, non c'erano dispositivi individuali disponibili per poter fare le visite, non c'erano le
sanificazioni,
non c'erano le sanificazioni, non c'erano le caratteristiche strutturali per poter fare per poter riaprire.
Oltretutto, scusa se ti interrompo, c'è da sottolineare un'altra cosa, perché si parla tanto della compianta presidente Santelli, però c'è da dire che durante il primo lockdown, mentre la regione emanava ordinanze a raffica senza minimamente rendersi conto di quella che era la situazione poi nei territori, o forse rendendosene conto e fregandosene altamente, appunto c'erano delle linee guida molto chiare sul come aprire i consultori e gli ambulatori, che ricordiamolo avevano liste d'attesa lunghissime, che si erano raddoppiate, triplicate rispetto alle normali liste d'attesa che conosciamo molto bene, e di fatto invece le strutture sanitarie non avevano minimamente nessun tipo di supporto. E un'altra cosa che vorrei dire è che dopo il famosissimo, ormai insomma veramente famosissimo incontro tra di noi e Zuccatelli, La questione che era uscita fuori, l'unica mezza soluzione era stata una richiesta di disponibilità delle farmacie territoriali per le strutture sanitarie dei vari territori a mettere distribuire i presidi i dispositivi di protezione individuale. E questo è stato fatto in maniera assolutamente eccezionale, quando però ormai in realtà la pandemia era già molto conosciuta. Cioè, non dimentichiamoci che, a differenza di quello che il ministro Speranza e Zuccatelli sono andati a dire
Bersani,
in giro,
insomma, ma fatti tuoi e vai in pensione prima o poi.
A differenza di quello che tutte queste persone dicono, eravamo al 27 maggio, cioè la pandemia era cominciata a tamburo battente già da due mesi e si conosceva, insomma, il virus già dagli inizi di febbraio. Quindi di fatto non stiamo parlando di una cosa che ci siamo inventate noi, anzi, è questo su cui probabilmente adesso è veramente il momento di riflettere, penso, perché a questo punto è vero, Strada ha avuto questo incarico per gestire l'emergenza in Calabria, emergenza che poi appunto di che cosa si tratterà? Si tratterà di gestire gli ospedali da campo, i triage ospedalieri e gli hotel Covid, semmai ne avremo uno, perché si parla tanto di questi hotel Covid, ma sul tutto il territorio della regione Calabria non è comparso neanche uno. Però dall'altra parte bisogna anche ricordarsi che il gestire tutto sempre e solamente in emergenza farà sì che in realtà, finita la pandemia, quando e se finirà questa pandemia, nel territorio non rimarrà nulla e tutto rischia di tornare esattamente come prima. E quindi, e anche riprendendo le parole di Simone prima, a me sembra importante sottolineare come le proteste in questa fase, oltre che a sopperire a quelle che sono le mancanze di gestione rispetto all'emergenza, si devono preoccupare soprattutto di questo, di capire come uscire da questa situazione, non solo per quanto riguarda l'emergenza pandemica, ma per capire esattamente come rivoluzionare la sanità calabrese, lontano da tutti quei signori che in decenni e decenni di mala gestione ci hanno mangiato sopra, si sono riempiti le tasche, obiettivamente a scapito della nostra salute, a scapito della salute di tutti i cittadini e di tutte le cittadine.
Bene, io su questo, Vittoria, ti interrompo, insomma, per dare man forte a quello che dicevi. Noi abbiamo, diciamo, a seguito della pandemia abbiamo chiesto la riapertura dei consultori, degli ambulatori, ne parlava Francesca, ne parlava anche Vittoria, però sostanzialmente abbiamo condotto durante l'intera pandemia, rendendoci conto che assolutamente quei servizi che venivano ritenuti essenziali nell'ambito, diciamo, della medicina non d'urgenza erano pochi e inefficienti, ci siamo interrogate ovviamente allora a questo punto su quelle che fossero le carenze in generale di queste strutture, nel senso che l'emergenza, un'emergenza che magari in altre regioni è stata gestita meglio da questo punto di vista, ci ha fatto trovare qui in Calabria totalmente spiazzati e non in grado, insomma, per quanto riguarda la sanità, di reagire. Quindi di conseguenza, insomma, l'intuizione geniale, ma che poi così geniale neanche è, voglio dire, perché è evidente, allora la sanità calabrese era nel caos anche prima per quanto riguarda questi presidi. Noi abbiamo indagato tutta questa situazione, come diceva già Vittoria, ci sono consultori che addirittura, insomma, non hanno il ginecologo o la ginecologa. Noi poi nel corso, insomma, del tempo abbiamo letto delle cose allucinanti, non solo nei consultori o negli ambulatori, anche negli stessi ospedali, molto personale che va in pensione e non viene riassunto, quando quel personale magari era già in numero sottostimato rispetto alle reali necessità, e il personale precario non viene stabilizzato e di conseguenza si alimenta sia per questo personale un ricatto e anche una minaccia, insomma, che a fine di quel contratto si possa rimanere senza lavoro, ma soprattutto rappresenta un problema per i pazienti, perché insomma, nel momento in cui finisce il contratto di un precario, quella tot azienda, che sia azienda provinciale, azienda ospedaliera, non si premura di rimbastire subito un bando di riassunzione, rimangono scoperti i servizi essenziali per i malati. Poi noi sappiamo bene, ad esempio, che all'ospedale di Cosenza gli OS, che già facevano un orario molto più più lungo di quello che avrebbero dovuto, sono stati demansionati. Sappiamo benissimo che in questi giorni sono stati messi in piedi dei bandi all'azienda ospedaliera di Cosenza per assunzione di personale infermieristico con partita IVA, il che vuol dire personale senza alcuna garanzia, con molte meno garanzie ovviamente rispetto ad essere assunti in organico. Quindi diciamo, noi abbiamo avuto questa intuizione geniale di indagare poi nel dettaglio, anche attraverso le testimonianze delle persone che ci scrivevano alla pagina, attraverso chiamate,
ma anche testimonianze personali, perché voglio dire, ognuno di noi poi ha i propri problemi sanitari, si può dire?
Di salute.
Sì, i propri problemi di salute.
I propri problemi di salute, che poi diventano anche sanitari, visto che qui non si può risolverli i problemi di salute, non si può indagare sui problemi di salute.
Sì, io e Jessica siamo due ottimi esempi, insomma, un sacco di magagne che succedono in ospedali, in consultori, le abbiamo portate fuori proprio perché le abbiamo provate sulla...
Oppure eravamo testimoni, considerando che finiamo in un ambulatorio o in un pronto soccorso almeno una volta a settimana, quindi ragazzi,
vabbè, allora, a parte la natura ipercagionevole obiettiva del nostro collettivo, secondo me a questo punto è il momento di capire ma chi sarà il nuovo commissario della Regione Calabria o la nuova commissaria, perché francamente anche di questi super manager, che già solo per il fatto che sono uomini allora hanno un certo tipo di autorità, ci siamo anche rotte le balle. Il discorso è che è ovvio, come abbiamo detto prima, la questione dell'emergenza verrà gestita da Gino Strada e dall'equipe di Emergency. Questa cosa ci fa molto piacere e siamo sicure che in qualche modo sarà di fatto un cambio di passo o comunque una sorta di rottura con il passato. Ma la grande preoccupazione è quella che di fatto come nuovo commissario verrà nominato un altro soggetto che sarà probabilmente in continuità con quella che è stata la gestione precedente.
Ma
quindi
speriamo di no.
Speriamo di no, però se tanto ci dà tanto rispetto a tutte le nomine che sono state fatte, che sono miseramente decadute in questa settimana, di certo la cosa fa pensare che la nomina del nuovo commissario sia di certo una questione politica, sia di certo una questione che verrà gestita all'interno di equilibri di partito, all'interno di equilibri della maggioranza. E questo secondo me, vabbè, al di là del fatto che ci vedrà sicuramente in prima linea per protestare anche contro un ipotetico quarto commissario, io non temo a dire questa cosa, anzi non, come dire, anche i commenti sulla nostra pagina lo testimoniano, c'è voglia di andare avanti, c'è voglia di non fermarsi, e questo non fa altro che darci la conferma del fatto che c'è consapevolezza rispetto a quello che deve essere poi effettivamente il futuro di questa regione. Ci deve essere un grande cambio di passo, e l'abbiamo detto, dobbiamo dire basta soprattutto a questa costante emigrazione sanitaria, che come avete detto voi all'inizio non si tratta solo di un'emigrazione sanitaria, ma si tratta anche di un'emigrazione per lavorare altrove. E su questo mi viene da dire che i commenti anche di Gratteri fanno un pochettino rabbrividire.
Jessica, nel senso che, è un po' suscettibile.
Nel senso che individuare un buon commissario in un giovane emigrato al nord per lavorare significa che tutti quelli che non emigrano al nord probabilmente rimangono qui a lavorare a 800 euro al mese in una clinica privata. Sì, è vero. Ma questo non può fare altro che confermare il fatto che in Calabria abbiamo bisogno di qualcosa di completamente diverso, qualcosa che non stia ad alimentare questo sistema che ci costringe ad emigrare a un certo punto, perché qui obiettivamente non c'è lavoro se non sotto ricatto, sotto chiaramente i soliti padroni. E oltretutto una conferma a tutta questa situazione ce la dà per esempio la protesta di qualche giorno fa dei lavoratori e delle lavoratrici di Abramo, del call center di Abramo, che è un altro caso di sfruttamento, di mettere nelle condizioni delle persone di lavorare in condizioni pietose, e al momento in cui l'azienda fallisce o comunque non crea il profitto desiderato, semplicemente, bene, questi lavoratori e queste lavoratrici vengono vendute al miglior offerente.
Anzi, Vittoria, permettimi di dire, perché ho lavorato anche io nei call center durante la prima pandemia, poi insomma io mi sono potuta permettere di salutarli con molta educazione, ma la questione dei call center di Abramo è una grandissima e bellissima presa per i fondelli dal mio punto di vista, perché durante la pandemia i lavoratori e le lavoratrici più sfruttate, oltre chiaramente al personale sanitario, sono stati proprio gli impiegati dei call center, che erano costretti a svolgere lo smart working a 6, 7, 8, no, anche 9, 10 ore di lavoro, ancora
a
di
fronte
più.
Dello stesso stipendio.
Sì, assolutamente, o comunque una maggiorazione di quanto? 100-200 euro, che magari in quel momento ti servono e lo fai pure, però in effetti poi ti annulli tu come persona. Venire licenziati adesso o comunque venduti al migliore offerente a novembre, dopo che mi hai spremuto come un'arancia, sinceramente è un... non lo so, è incommentabile come cosa. Una grande solidarietà a tutti i lavoratori e le lavoratrici di Abramo.
Sì,
dai.
Che tra l'altro in questi giorni erano al fianco naturalmente anche delle proteste sanitarie, perché intersezionale non significa solamente intersezione tra chissà che cosa, ma significa esattamente questo, cioè intersezione delle lotte, perché alla fine le stesse lavoratrici e gli stessi lavoratori di Abramo sono le stesse persone che poi subiscono i danni di una sanità schifosa come ce l'abbiamo qui in Calabria. E vabbè, io vi lascio a Mario per la chiusura.
No, Mario. Qui c'è un commento di Maria Chiara, che insomma in questi giorni abbiamo sentito spesso e ci confrontavamo, che ci chiede: ma sbaglio, si parlava anche di Federico D'Andrea? Guarda, sostanzialmente se di nomi nel calderone anche insomma la stampa nazionale ne ha
mi
dati una quantità allucinante. Federico D'Andrea insomma è stato nel pool di Mani Pulite, però sostanzialmente non ci sembra comunque la persona adeguata. Noi siamo stanchi di questi super manager, una persona laureata in giurisprudenza ed economia, che cosa può capire di cosa serve alla sanità? Io sono dell'opinione che il commissario alla sanità dovrebbe essere quantomeno un medico o una medica, qualcuno che vive dall'interno, che ha vissuto dall'interno in questa terra.
In questo
terra.
Senso appunto Gino Strada era un segno di rottura con il passato.
Esattamente, qualcuno che ha vissuto e toccando con mano, e che poco insomma si interessa della gestione aziendale, ma che tanto insomma si interessa della salute delle persone. Quindi poi insomma il fatto anche che diceva Vittoria sul fatto che in tutto questo toto nomi non sia uscito neanche il nome di una donna, per quanto in Italia abbiamo donne super competenti anche in ambito sanitario, ci conferma che non c'è un cambio di passo in nessuna direzione, assolutamente, che sia una direzione che non miri più a un'aziendalizzazione e neanche che sia una direzione che miri insomma a pari opportunità per tutti i generi, diciamo.
Beh, ci facciamo un minuto di musica e torniamo poi per la chiusura, che dite?
Sì, abbiamo una bella, cioè ricordiamo che eravamo già rodati ad avere un momento emotional in questa
fine.
Trasmissione,
e vi invitiamo per la settimana prossima a mandarci i vostri contributi sulla situazione sanitaria, piuttosto che sulle proteste, o piuttosto anche proprio sui vostri stati
d'animo
emozionali, diciamo, per quanto riguarda il lockdown, sulla vostra rabbia eccetera, e noi lo leggeremo ovviamente qui su Radio Ciro, ma se ce ne saranno tanti magari li pubblicheremo
piano,
insomma,
piano.
Sì, anche perché abbiamo tanti progettini. Non mi piglia scaffi, magari.
Va bene, dai. Ci sentiamo fra un minuto.
Ok.
Ci ascolto.
siamo di nuovo in diretta per le conclusioni della prima puntata di questo nuovo ciclo di Femonair, la trasmissione di Femin Cosentine in lotta, che ovviamente potete, te lo giuro, che ovviamente potete ascoltare di nuovo sul nostro podcast, che potete rivedere se proprio, insomma,
ci
volete vedere sempre, perché noi lo sappiamo che ormai siete affezionati e affezionate, sulla nostra pagina Facebook rimane il video della diretta. E poi non so, ci sono altri modi di rivederci o sentirci, che io sono un po' rimbambita, quindi...
No, per mo' non c'è la replica, penso che poi piano piano verrà imposta pure quella.
Sì, perché non bastano una Francesca e una Jessica, ci vuole la replica, ce ne vogliono due per ognuna.
Sì, ricordiamo anche che questa trasmissione è in diretta su Gemini Network. Mario, ci vuoi spiegare un po' come funziona sta roba?
No, è semplicemente una radio nazionale composta dai palinsesti delle altre radio che hanno creato questo network di radio indipendenti, quindi andando su quel sito che trovate linkato nel post della puntata si può ascoltare la trasmissione anche lì. Insomma, quindi, è un altro canale su cui mandare in onda questa trasmissione.
Sì, quindi non siamo solo raddoppiate, siamo anche triplicate, finisce, quadruplicate volendo.
No, vi invitiamo comunque a seguire anche Gemini, insomma, anche per avere spunti e approfondimenti da altre parti d'Italia, visto che ci sono delle trasmissioni molto,
sì,
interessanti.
Sì, appunto, si trovano le trasmissioni di tutte le radio che fanno parte di questo network.
Bene, allora io lascio il microfono a Francesca, che leggerà un contributo, oddio, in realtà una cosa rubata
notturna,
a Stefano Catanzariti, il nostro carissimo amico che salutiamo tantissimo.
Sì, gli mandiamo anche un bacino.
E niente, noi abbiamo letto questo post sulla bacheca di Stefano e l'abbiamo rubato.
Sì, con un simpatico Homer Simpson che osserva il cielo, eccolo qui. Non so,
dai, leggi.
Potenti mezzi ce lo fanno vedere.
Un momento emozionale, sta diventando ridicolo.
Sì, cercherò anche di replicare questo testo freddo permettendo, quindi...
Vai.
Riflessioni notturne di Stefano Catanzariti. In questi giorni di lotte e contestazioni mi rendo conto di quanto siamo stati incoscienti nelle nostre scelte. In una città di provincia, nella regione più povera d'Europa, decidere di restare è una scelta da coglioni. Siamo rimasti in pochi della mia generazione. Tanti hanno scelto di andare via per crearsi un futuro migliore, per essere trattati con dignità e rispetto. Una scelta condivisibile da non condannare. Ancora meno sono quelli che hanno deciso di restare e lottare per provare a cambiare le cose. Illusi forse, incoscienti e al limite del masochismo. I can't breathe. Provava a gridare Floyd mentre veniva soffocato da un agente di polizia. Una frase che rimarrà sui libri di storia, una frase che nella sua tragicità rappresenta i nostri tempi. Perché stiamo soffocando, stiamo morendo soffocati, sdraiati a terra, gridando e provando a rialzarci, mentre un macigno pesantissimo ci schiaccia al suolo. Un macigno fatto di potere e denaro, un macigno che impedisce il cambiamento. Sopra questo macigno saltellano da anni politica, massoneria, mafia e leccaculo. In questi giorni un'intera regione ha provato a rialzarsi, a sollevare questo peso, ma loro stanno saltando più forte. Non hanno nemmeno più paura di essere smascherati, sanno di essere impuniti, sanno di avere dalla loro parte chi fa le leggi, chi ci condanna, chi ci reprime e chi volendo può eliminarci come è successo a Campolo. Hanno un sistema da difendere e lo stanno difendendo con tutto e contro tutto e tutti, con le unghie e con i denti. Un sistema che genera milioni e causa drammi e morti fra i nostri concittadini. Un sistema che non può essere toccato e intaccato. Alla richiesta della riapertura degli ospedali chiusi, loro rispondono con ospedali da campo, temporanei. Alla richiesta di una persona che mette in crisi il sistema mafioso dietro alla sanità, loro rispondono con uomini che conservano lo status. Strada ci sarà solo fin quando ci sarà il Covid, e solo per il Covid, lontano dagli interessi e dai denari che contano. Guai a toccare le cliniche e il malaffare. Alla richiesta di assunzioni si risponde con contratti a tempo determinato, a partita IVA e co-co-co. Medici, infermieri e OS usa e getta. alla richiesta di requisizioni e utilizzo di spazi in disuso pubblici per istituire i Covid hotel e mantenerli fino a fine pandemia, trasformandoli in presidi di zona o case della salute, la risposta è che verranno stipulate convenzioni con i privati, andando a speculare e sperperare denaro pubblico. Tutte operazioni temporanee, tutte operazioni in linea con il sistema, perché il loro obiettivo è tornare alla normalità, quella normalità rappresentata dal popolo schiacciato da un macigno pesantissimo, mentre loro sopra ballano allegramente. E noi abbiamo sbagliato tutto, siamo stupidi, incoscienti, illusi e masochisti, ma non molleremo proprio ora.
Bene, ragazzi, il pathos di Francesca è invidiabile. Io quando leggo sembro tipo la voce di Siri.
Sono anni e anni di teatro, che ti pensi?
Allora, noi concludiamo la puntata con questa riflessione e aggiungendo anche che, insomma, chiunque abbia mangiato in questi anni sulla salute dei calabresi ci può aspettare, perché noi stiamo arrivando, quindi state attenti a quello che fate e continuerete a fare, perché qui c'è Femin che vi controlla.
Beh, dopo questa minaccia direi che ci possiamo sentire e rivedere mercoledì prossimo. Magari rimandiamo pure alla sigla.
Sì, sì, che ci piace questa sigla. Finalmente siamo un programma più serio con questa sigla.
Ok, però puoi dirlo anche in maniera più calma.
Sono rimasto un po' del pathos di prima. Comunque, vai. Davvero, salutiamo tutte le persone che ci hanno seguito anche in diretta Facebook, di cui continuo a vedere i 10.000 commenti che sono stati fatti sotto la diretta e che, raga, non possiamo leggere tutti, però vi diamo un grande bacio, ecco. Ci sentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 17. Vabbè, Mario, fai tu i saluti di rito.
Beh, queste cose sempre su Radio G Roma, in diretta Facebook, dalla pagina Femminco Sentinello.
Manda un bacio anche tu, scusa.
Un bacio a tutti e a tutte.
Aia.
Albo buio.
Questa è Femmonair.
Anticapitaliste, siamo femministe, siamo antifasciste, siamo femministe. Per le strade dico senza tuce viste, sul territorio noi lottiamo, siamo le protagoniste del cambiamento che portiamo, perché siamo stufe del trattamento che ogni giorno riceviamo, stufe di passare da vittime impotenti. Vieni su Radio Ciroma che se ne discute, tutti i mercoledì alle 17 su Radio Ciroma. Parleremo dell'aborto e di come funziona, delle mestruazioni, smantellando tutti quei tabù. Noi lottiamo affinché sia libera pure tu da questa violenza che ci opprime dalla nascita, da quella fisica, economica, quella morfosintatica. Vogliamo liberarci da tutte queste catene, e possiamo farlo solo se lottiamo insieme. Libera davvero solo se davvero lo vogliamo. Siamo noi a sorreggere, se ci fermiamo non cadiamo. No, prendiamo solo se in silenzio poi restiamo e non agiamo. Adesso ogni mercoledì tu sai chi c'è, su Radio G Roma sai chi c'è, sulla frequenza radio o in diretta web. Questa è Femmonair.
Questa è Femmonair.
Questa è Femmonair.
Questa è Femmonair.
Questa è Femmonair.